un altro piccolo passo avanti, ed è, come dire, se io mi comincio a guardare quella cosa, quella tabella lì, dopo averla usata per tanto tempo anche in quest'ultima, accezione di foglio elettronico, e guardandola con sempre più intensità, a un certo punto la intravedo in un'altra maniera, e che è in realtà la maniera più semplice possibile di vederla. Però a un certo punto faccio questo salto logico: ma com'è fatta tutta bella? Tutta bella si è fatta da righe e colonne, ovviamente. E se io, invece di lavorare come ho lavorato nei casi precedenti, nei tanti casi precedenti, o anche nella forma del foglio elettronico, in cui in fondo la riga e la colonna serve soltanto per localizzare, e se io improvvisamente faccio assumere alle righe e alle colonne un significato intimamente semantico, che cosa mi succede? E cioè, se io dico che le righe e le colonne sono modi di interpretare il reale, che cosa mi succede? Attraverso questo salto logico e questa nuova sorta di paradigma nasce una cosa, se possibile, ancora più importante dello spreadsheet, se possibile, o comunque quantomeno altrettanto, è sicuramente molto più pervasivo per il nostro operare giornaliero e comune. Che cosa vuol dire quindi guardare dal punto di vista, in qualche maniera, riportando quella struttura al significato semantico delle righe e delle colonne? Vuol dire questo: pensiamo che le righe siano entità. Quindi, immaginando che fossimo in questa stanza, che una riga rappresenti Mirko, un'altra riga Benedetta, un'altra riga Francesco, un'altra riga Leonardo, un'altra riga Silvia, un'altra Michela, Priscilla, Ilaria, Andrea, Selenia, Gaetano e Antonino. Quindi ognuna di queste righe rappresenta una entità, e in questo caso l'entità equivale a una persona. Questa entità, per avere una parola generica di definizione, per cui diciamo queste righe possono essere tanto persone quanto qualunque altra cosa, possono essere 10 libri, per esempio, o 10 persone, o 10 voli aerei, diamo una parola comune a queste righe. La parola comune è record. Quindi ogni riga rappresenta un record. E se ogni riga è un record, cosa sono le colonne verticali? Questo è il salto logico. Benedetta, secondo te che sono le colonne verticali? Che gli orizzontali sono delle righe? Scusami, gli orizzontali sono record, scusami, che sono i verticali? No. Che sono le verticali? Facciamo un giro. Priscilla, dove sta? Ci sta ancora Priscilla? Che sono i verticali? Se gli orizzontali sono dei record, che sono le verticali? Mirko, che sono le verticali? Interessante, eh? È incredibile. Vediamo. Priscilla, abbiamo chiesto. Michela! Non ho capito, delle? No, non so delle relazioni. Sì.
La verticale che unisco più il record in una stessa.
Che significa?
Significa record.
Record? Il record in inglese vuol dire un contenitore di un insieme di cose, questo è un record. Un record non vuol dire disco in questo caso, diciamo contenitore, ecco, diciamo, la parola estensione è un contenitore, diciamo, un record è un contenitore. È una caratteristica, in termini tecnici si chiama field. Noi abbiamo, ritorniamo a quello, abbiamo 5 record. Quanti record possiamo avere? In questo caso abbiamo 5 righe e abbiamo 5 record, d'accordo? Ma in termini astratti, quanti record possiamo avere? Infiniti, infiniti. Lì abbiamo 5 field, si chiamano in termine tecnico, o meglio, 5 caratteristiche, diciamo così, no? Ma in realtà la parola tecnica è field, ma diciamo caratteristiche. Immaginiamo che ogni record rappresenta ciascuno uno di voi, d'accordo? Io, ciascuno di voi, che è di fatto potenzialmente, peraltro come qualunque elemento del reale, contenente di quanti field? Infiniti. È perché te sei matto che mi descrivi, tu mi vieni e mi descrivi con 5 field, no? In realtà il tutto dipende, no? Da cosa dipende? Dipende dal tipo di attività che io intendo fare con questo determinato insieme. L'insieme si chiama database. Il nome di questa cosa è il database. Il database è l'insieme di un determinato numero di record strutturati attraverso un determinato numero di field. Sia i record sia i field sono, diciamo, strutturalmente infiniti, perché io posso aggiungere ad libitum il numero di record, come posso teoricamente aggiungere il numero di caratteristiche per vedere una determinata realtà. Se io ne aggiungo 5, per esempio, di ogni persona mi interessa, facciamo per caso, l'età, il sesso, il nome, il cognome e l'altezza, per fatti miei, no? In una carta d'identità quanti dati sono conservati? Nome, cognome, altezza, professione, numero con gli occhi, eccetera. Una carta d'identità non è altro che un record, no? È un record. Ogni record è uno di Selenia, uno di Andrea, uno mio, attraverso quelle determinate, diciamo, caratteristiche o field. Possono essere 10 come possono essere 100.000, a rigor dei termini, d'accordo? Ed è, diciamo, strumentale. Il sistema è di carattere strumentale. Questo modo di organizzare le cose, ovviamente, anche se non formalizzato, non era formalizzato come una tabella, ma il problema delle schede, il record può essere tradotto come scheda, adesso ricordo, è evidentemente ben precedente alla nascita del computer, no? In fondo, se voi pensate, dal punto di vista bibliografico, che cos'è una scheda bibliografica? No, non è una scheda bibliografica, è una scheda di un catalogo, la scheda di un catalogo. Ogni scheda è un record che corrisponde nel caso specifico a un libro. Dentro la scheda è organizzata in 5-6 field, editore, data di nascita, data di stampa, nome, cognome, a volte parole chiave, argomento, eccetera. Quindi in realtà il sistema, no? Il sistema della schedatura è un sistema che non è stato inventato con quello che si chiama tecnicamente database, ma la nascita, la formalizzazione attraverso un database è diventata estremamente importante e potente. Perché è diventata importante e potente? Allora, la prima ragione per cui è importante e potente è un semplice fatto quantitativo. Dato che i sistemi informatici possono contenere attraverso la digitalizzazione una enorme quantità di informazione in spazi molto ridotti, è assolutamente tendenziale il fatto di poter gestire una grandissima quantità di dati attraverso questo tipo di formalizzazione. E soprattutto se io, diciamo, creo degli standard di compatibilità, il sistema si apre esponenzialmente. Che cosa vuol dire degli standard di compatibilità? Se la biblioteca A si mette d'accordo con la biblioteca B e si mette d'accordo con la biblioteca C di avere la stessa organizzazione di field, perché lì la chiave, se ho la stessa organizzazione di field, i dati della biblioteca A possono essere letti con facilità dal B, dal C, eccetera. Allora, per esempio, voi andate nel sistema delle biblioteche nostre, che credo si chiami OPAC, giusto? Se andate nel sistema OPAC, voi sapete che c'è una rete di biblioteche che operano su Roma, e voi potete vedere dov'è il libro, in quante biblioteche c'è, e tutta una serie di operazioni. Perché? Perché l'insieme dei record contenuti nelle diverse biblioteche, prima di tutto sono stati formalizzati attraverso un database, e poi sono stati messi insieme. Quindi, il primo ragionamento è che, mentre una volta io mi gestivo il catalogo di Valle Giulia, cioè qua, noi andavamo fisicamente al catalogo qua e guardavamo le schede così, cioè era questa la norma e già sembrava di stare in futuro, ma non potevi, non avevi nessun altro modo per accedere i dati di un altro posto. Se il libro mancava, dovevi andare col tam tam, cioè forse la biblioteca delle lettere c'è, capito? Oggi invece siete in una rete e questa rete non è altro che il potenziamento che avviene attraverso l'informatica di questo tipo di operazioni. Questo è il primo livello ed è di tipo quantitativo. Il secondo invece è la parola è query o ricerca mirata. Che cosa vuol dire? Che all'interno di un database, attraverso la le funzionalità dell'informatica, io posso fare una query, cioè una ricerca mirata, molto mirata. Ad esempio, facciamo un esempio, posso interrogare il mio database e dire: tirami fuori tutti i libri pubblicati tra il marzo 84 e il novembre 85 che hanno la parola chiave Casa Popolare. D'accordo? Che cos'è questa? Questa è una query che non è, o ricerca mirata, non so come si dice in italiano, credo si chiama ricerca mirata, no? Che vuol dire che, ricerca avanzata. Vuol dire che il tuo database non è, diciamo, soltanto investigato in maniera piatta, cioè attraverso un tipo di informazione, ma attraverso un intreccio di informazioni che mi fa fare un salto molto importante, no? Estremamente importante. Estremamente importante perché? Perché mi tira fuori, appunto, diciamo, una ricerca avanzata e estrapola dal mio pacchetto di dati un tipo di strutturazione di questi dati in qualche maniera per me particolarmente significativa. Poi c'è il terzo livello. Il terzo livello è che siccome un database assomiglia nella stessa strutturazione a uno spreadsheet, a un foglio elettronico, io posso intrecciare i due livelli. Cioè posso avere delle funzioni che derivano da una ricerca guidata, da una ricerca avanzata, che allo stesso tempo utilizzano alcuni aspetti o molti aspetti di un foglio elettronico per avere un travaso tra l'uno e l'altro. Esempio semplice. Immaginate, noi adesso abbiamo cancellato, immaginate che questo sia uno spreadsheet, un foglio elettronico, e che qui io ho in, diciamo, togliamo 3, cioè A3 è una cellula risultato che è la somma di A2 virgola E1. E1 io ho già dichiarato che è 50, ma A2 è un risultato che mi viene da questo. Allora, un database si interfaccia con un foglio elettronico. In che senso mi viene da questo? Immaginate che queste cinque record, uno sia quello dell'altezza, per cui ciò che 1,80, 1,65, 1,92, 1,90 e 1,70, d'accordo? Posso chiedere di inserire in A2 una media di questi risultati. Quindi, questi qui che sono, diciamo, inseriti in un database, io posso dire, fammene la media e inseriscili nel mio foglio elettronico. Mi spiego? Oppure posso fare ancora di più, posso dire, prendi soltanto i risultati degli anni del 1993 e soltanto di quelli prendi la stessa media e fammene la media e inserisci in un foglio elettronico. In questa maniera i due sistemi parlano l'uno con l'altro, è un sistema relazionale. Quindi il foglio elettronico parla con il database o anche viceversa, cioè il database parla con il foglio elettronico o anche viceversa. Quindi i due sistemi comunicano, il sistema del database e il sistema del foglio elettronico comunico, e questa, diciamo, è la terza caratteristica. Ma adesso ce n'è un'altra molto 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 importante. Ok? Ci siamo? Avevo capito? Ecco perché alcuni programmi già un certo numero di anni fa erano nati proprio come programmi integrati, che avevano il database e lo spreadsheet sostanzialmente integrati. Oggi avviene attraverso varie modalità che si creano, diciamo, praticamente questi collegamenti, anche se pochi magari di voi l'hanno mai utilizzato, ma è, diciamo, un sistema appunto che si chiama relazionale. Ok? E la terza caratteristica. La quarta caratteristica è fenomenale, è assolutamente fenomenale, ed è questa caratteristica qua. La cosa importante in un database è che ogni colonna contenga dei dati tra loro omogenei. La cosa importante è che contenga dei dati tra loro omogenei. Questa è la caratteristica fondamentale. Quindi, se in alcuni field io metto il nome,
Aurora, Francesca, Gaetano, eccetera. E io chiedo qui di inserire questi nomi come Sam, quello che dice, scemo sei, perché mi hai dato dei valori di tipo letterali e io non posso fare una somma di valori letterali. E ti fa quei classici errori di sistema. Mentre invece per molte altre cose non c'è nessun problema. Quindi il problema che una colonna sia, il problema vero è che la colonna sia omogenea, ma le caratteristiche di informazioni che possono entrare dentro devono essere omogenee per colonna. Ma il record può contenere field che hanno caratteristiche molto diverse l'una dall'altra, giusto? Possono contenere valori letterali, Antonino, Andrea, eccetera, possono contenere fatti numerici, no? Possono contenere fatti di data, che è una maniera diversa di formalizzare, una cosa è il dato numerico, l'altra cosa è la data, oppure altre caratteristiche di questo tipo. A un certo punto a uno gli viene in mente un'idea. E qual è l'idea? Che uno di questi field che può contenere? In un database, una di queste colonne, abbiamo visto può contenere il numero, il codice, eccetera. No. In un field verticale, che cosa può contenere? Mi viene in mente che può contenere un'immagine, un bitmap, e non c'è nessuna ragione per cui in una strutturazione qui ottengo un bitmap, qui c'è un altro 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 bitmap. Non c'è nessuna ragione logica perché questo non possa avvenire. L'unica cosa è che ovviamente io creo un field, cioè questa colonna, che contiene tutte immagini. Mi spiego? Quindi a questo punto, immaginando che queste sono, diciamo, record di persone, ci può essere scritto Antonino Saggio, la foto di Antonino Saggio, quando è nata la testa. In un strutturazione di database l'immagine può essere assolutamente presente perché diciamo la regola logica è che il feed sia un loro omogeneo. Non può esserci una colonna in cui una volta c'è l'immagine e una volta c'è il numero. Non funziona, non può funzionare così. Ma una volta che io dichiaro che una colonna contiene l'immagine, però di aspetto dell'immagine. Strutturato come immagine. Una volta che mi arriva questa idea, qual è l'idea seguente? Per esempio, in D, che ci metto? Esatto! Perfettamente. Allora, allo stessa maniera, io qua ci metto un audio, per dire. Quindi io dichiaro, guarda che nella casella, nel field verticale D, io contengo un audio MP3, giusto? Oppure, di nuovo avanti di questo passo, che posso dire? Posso ottenere che cosa? Posso mettere, ad esempio, un filmato. Oppure posso mettere le coordinate geografiche. Posso mettere un link a un'altra cosa, oppure tipicamente un testo ti va bene, no, tipicamente posso mettere un 3D. Posso mettere la descrizione di un 3D. O meglio, è ancora prima, io posso mettere diciamo un vettoriale, lo posso mettere sia nella forma 3D, sia nella forma 2D. A questo punto, questo database che è organizzato per record, che permette queste quattro caratteristiche, la quantità dei dati, la query, mi ricordo le altre che avevo detto, però ve le sarete segnate, acquisisce questo fatto di usare questa struttura di database per contenere, diciamo, informazioni di tipo anche grafico o di 3D, a cui io applico senza il mio ragionamento. Cioè, se io mi faccio una query di questa cosa e mi dico, immaginate che queste siano carte, improvvisamente siano carte, improvvisamente invece di essere persone sono carte, immaginate. Allora, nella carta io posso mettere caratteristica A, proprietario, seconda caratteristica, posizione geografica del territorio, terza caratteristica, per esempio, questi quadri, vogliamo. Quarta caratteristica,
la pianta.
La pianta, esatto. Quinta caratteristica, 3D, che me lo impedisce. Sesta caratteristica, esattamente, cominciamo a muoverci anche su altri fatti. Valori catastali. Attenzione, comincia a cambiare. Valori catastali. Settima caratteristica, quanto deve pagare a uno delle tasse. Ottava caratteristica. Nona caratteristica, a quale rete è attaccata? Ok. A questo punto, tutta la potenza del database e o accoppiata alla potenza, diciamo, dello spreadsheet, perché come vi ho fatto capire le due cose possono comunicare, a chi mi porta? Come si chiama? Come si chiama questa cosa? Se è pane e mortadella, persone che come ci sono quelli che vivono Western, ben vivono come questo, come si chiama? Si chiama GIS, si chiama Geographical GIS, che è il pane quotidiano, GIS. Geografico, di nuovo information, system, di nuovo la parola information è la chiave, capito perché non abbiamo dovuto dichiarare questo gioco al giorno 1 del corso? No, di che parlavamo? Allora, geografico, questa roba qua, che è questa, sostanzialmente è questa, cioè è un database grafico. Lo chiamano geografico, volendo, diciamo, prenderti subito i primi che l'hanno usato in una certa, diciamo, ampiezza, a che vedere con la logica territoriale urbanistica dove sembra molto naturale. In realtà è un sistema che può adoperare per qualunque cosa, mica che è necessariamente un sistema di urbanistico, ci posso fare qualunque cosa con questo tipo di strutturazione, non è che è legato a una scala urbanistica, manco per niente, non è legato a una scala urbanistica, per niente. È ovvio che è il pane quotidiano per l'organizzazione di tipo territoriale, perché è tanto un sistema analitico quanto un sistema progettuale da un certo punto di vista, no? Perché tu estrapoli delle informazioni. Per cui tu, facendo la tua richiesta di una certa query, una certa avanzata, non è che hai la risposta dei 5 libri che hanno quella caratteristica, devi localizzarti nel territorio dove ci sono le carte che pagano l'opera di catastale o sono legate a certe reti o non certe reti. Quindi è tutto, diciamo, immediatamente visuale. E questa è la questione. È tutto immediatamente visuale. Quindi il database diventa uno strumento che, oltre a tutte le potenze del database ovvie, ha questa potenza che è di visualizzazione e quindi di controllo, ed è il
come dire, lo strumento diffuso ormai da decenni, ma che comunque credo che abbia preso, credo che sia obbligatorio anche per legge ormai in Italia, penso in tutti gli uffici pubblici, di organizzazione dei dati e delle risorse territoriali e o di controllo e o di progettazione. Ok, allora torniamo alla lezione. Nel GIS c'è l'interfaccia grafica. Certo, il GIS è una strutturazione di database, ma allo stesso tempo di interfaccia grafica. Il GIS costruisce le due cose contemporaneamente, no? Allora, ho fatto una breve ricerca perché a un certo punto volevo capire quali erano i più noti, diciamo. In campo MS-DOS si chiama ArcGIS. Il programma più usato per fare questo tipo di approccio. Vedete una semplice schermata e vedete appunto, in questo caso è praticamente una parte di città, una lottizzazione, e vedete sostanzialmente il fatto che c'è una mappa, questa mappa viene ad essere interrogata con le caratteristiche del database. Perché? Perché questa mappa è comunque costruita con tanti record, è fatta così. È costruita con tanti record, il record può essere ritrovato e riattivato. Nei sistemi GIS può avvenire, anzi a volte avviene, che esistono diversi database, cioè può essere che in uno stesso sistema GIS ci siano dei fatti di natura infrastrutturale, per esempio, che non possono essere organizzati attraverso le caratteristiche di un database che guarda quello delle case. Allora tu hai in uno stesso GIS vari database, diciamo, alcuni corrispondenti a un discorso di tipo, per esempio, infrastrutturale, che non ha senso, diciamo, non ha senso riorganizzare attraverso dei field che sono invece dei field che possono essere pertinenti di una cosa. Quindi hai vari database, diciamo, che appartengono allo stesso GIS, a secondo di quale caratteristica fai. E in ambito Mac mi sembra di capire che il Mac Map sia la cosa più interessante. Ora, facendo un passo indietro, sì. Lo sai che non te lo so dire?
QGIS sì.
Ma con la QGIS
sì. QGIS è anche forse il più semplice per approcciarsi.
Se vuoi provare a entrare dentro questa cosa, che è una sorta di, come dire, dipende dal tipo di problemi che tu fai. Se hai un tipo di problemi di progettazione architettonica, magari non usi questo approccio, ma se hai un problema di tipo di organizzazione territoriale urbanistica, sembra quasi inconcepibile che uno non l'affronti attraverso questi, diciamo, questi strumenti. La cosa molto bella è che pure questo sistema è stato a un certo punto inventato, prima non c'è stata proprio. Non è che il GIS è sempre esistito, cioè non esisteva niente. In particolare, io ho vissuto un po' con la nascita di queste cose, perché a un certo punto, nei primissimi anni del Mac, esistevano pochissimi programmi, è arrivato questo programma che loro non sanno neanche come chiamare, infatti lo chiamavano File Vision, e in realtà era esattamente un database grafico, anche se molto, molto rudimentale, e io utilizzai nei primissimi anni l'insegnamento, parliamo 85, roba del genere, utilizzai questo programma che era sostanzialmente quello, neanche per fare urbanistica, ma per fare una sorta di analisi architettonica, e cioè un edificio architettonico, in questo caso la rotonda del Palladio, era diviso in una serie di record e aveva questa serie di caratteristiche. I record potevano contenere delle immagini, un po' quello che vi ho illustrato, e la cosa interessante qual era? Che tu potevi fare appunto delle ricerche mirate e quindi potevi assemblare e disassemblare il tuo file che rappresentava l'edificio seguendo alcuni aspetti di questa tua organizzazione del database. In un momento nessuno aveva idea che questa cosa si sarebbe chiamata, dopo 5-6 anni, GIS, Geographical Information System. Non so esattamente quando è nata la parola, sicuramente non mi risulta che sia stata adoperata negli anni 70, e la mia scommessa è che sia o degli anni 80 o degli anni 90, però in genere Wikipedia queste cose le sa. Possiamo vedere qual è la storia, in che momento per la prima volta è stata usata la parola GIS, non so se lui lo dice. Possiamo chiedere qualcuno. La mia supposizione è che è abbastanza sicuramente, diciamo, fine anni 80, secondo me. Questa è la mia ipotesi. Lo possiamo chiedere? Vediamo che ci dice. Vediamo se lo sa. Allora, questo è un PDF. Immaginiamo che da qualche parte ci sia scritta la risposta a questa domanda. Albert 1988, più o meno quando supponevo, nella seconda parte degli anni 80, almeno da quanto risulterebbe da qua. Il programma File Vision era uscito nell'85 e quindi era quando non c'era neanche la parola, ma d'altronde è la stessa cosa con BIM, no? BIM è un'edizione relativamente recente di un concetto che in realtà era abbastanza usato. Ora, il database, performa nella nostra vita quotidiana continuamente, in maniera molto più presente di quanto possiamo pensare. Ad esempio, quando noi usiamo un broker per esempio per i voli aerei, no? Pochi di noi vanno a cercare compagnia per compagnia, no? Di norma usi un broker, no? Che cos'è un broker? È un sistema che assorbe in open source i dati che le compagnie aeree danno, li mette all'insieme di un unico sistema, quelli di Alitalia, quella di British Airways, quelli di Qatar, eccetera, li mette insieme perché sono formalizzati insieme. Tu fai una ricerca, io voglio andare ad Istanbul, e lui ti tira fuori, che cosa? Una serie di record, perché ogni volo è un record, che organizza attraverso delle categorie che tu stesso gli puoi chiedere, cioè se fai voli diretti, se non fai voli diretti, il costo o altre, diciamo, caratteristiche di questo genere. Quindi nella ricerca dei voli aerei è un classico modo in cui la nostra vita quotidiana è assolutamente segnata da questo. La ricerca delle situazioni alberghiere, di nuovo con lo stesso sistema, eccetera. Quindi, essendo omogenei, queste strutture riescono a raccogliere moltissimi dati, è la prima caratteristica di cui vi parlavo, no? I database sono basati su moltissimi dati, e diciamo avere questo tipo di funzionalizzazione poi attraverso le ricerche avanzate, eccetera, 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 eccetera. E poi un'altra cosa secondo me significativa da dire, ovviamente nell'acquisto dei prodotti ha una grande importanza l'immagine, no? Per qualche strana ragione l'immagine 3D, che era un fatto previsto ormai da almeno da 15 anni o 20 anni, c'era la possibilità di fare questo, per qualche ragione non ha preso granché piede, no? Se tu ci pensi, in Amazon, che è la maniera in cui la maggior parte di noi fa, molti di noi fanno acquisti, il 3D non c'è, basta la fotografia. È stato interessante che questa grande promessa del 3D in realtà si è sviluppata molto poco. In realtà dal punto di vista tecnologico è assolutamente possibile. Infatti in una delle prime lezioni noi vi mostravamo anche il caso in cui si progettava una macchina in 3D utilizzando un pezzo rispetto con un altro, di nuovo accedendo al database. Poi ovviamente c'è Google e Google Maps, no? Ora però Google e Google Maps, attenzione, non è un GIS, non è, cioè puoi fare delle ricerche ovviamente, ma non è un GIS, cioè non ha la strutturazione di un GIS, si può accedere a delle informazioni che sono contenute nel sistema di Google, ma non ha esattamente la strutturazione di un GIS, e infatti non ha la potenza selettiva che potrebbe avere se un GIS, né la versione più facile di Google Maps, né la versione più ricca di funzioni che Google Earth. Sostanzialmente tende a funzionare per layer, la struttura più forte, che è quella di Google Earth, in sostanza funziona per layer. I layer hanno delle conoscenze di database, attivi o disattivi dei layer, che non è la stessa cosa di operare con un GIS, perché un GIS ti crea lui il layer significativo rispetto a quello che tu vuoi. Cioè il GIS ti crea una mappa, quindi come se fosse un layer, di tutte le carte che hanno una determinata caratteristica, e tu operi in quel layer che praticamente crea lui. Invece Google Earth sostanzialmente ti fa vedere un layer che ha i negozi che vuoi, o un layer che ha a vedere con una raffigurazione storica di 30 anni fa, ma non è esattamente un database, no? Ed è molto interessante, sarebbe molto interessante da discutere o da capire dall'interno come mai Google ha fatto questa scelta, no? Perché Google Maps è arrivato nel 2006, me lo ricordo perché mi è stato segnalato quando è arrivato, pensate, abbastanza recente in fondo, prima non c'era Google Maps, non c'era Google Earth. E sarebbe interessante di capire dall'interno per quale ragione hanno optato per la strutturazione attuale che noi conosciamo, e non sembrerebbe più naturale, no? Che avessero fatto dei GIS, chissà attraverso quale ragionamento.
Perché di solito appunto il GIS lavora così Open Data, e loro invece ovviamente vogliono avere la paternità o comunque la proprietà dei dati che tu trovi sulla loro piattaforma.
Uh-huh. Quindi questa potrebbe essere una ragione.
Cioè nel senso che, e poi anche appunto di solito sono cross platform, no? Perché gli Open Data di una città possono essere utilizzati su diverse app, diverse interfacce. Invece loro, come Google, hanno la loro e ti portano a rimanere sulla loro, diciamo. E i dati che hanno stanno solo nel loro database. quindi
non sono assorbiti dall'esterno.
Non puoi caricare dati dagli altri o...
Certo, l'unica cosa che tu puoi fare attraverso la loro cosa, tu puoi caricare alcune informazioni, per esempio puoi caricare delle foto VRML se tu vuoi, oppure puoi caricare dei modelli 3D di parti di città che loro poi si scelgono eccetera, ma una volta che tu li carichi diventano proprietari loro, diciamo sostanzialmente della cosa. Può essere che questa sia una ragione, quella di avere il completo controllo, anche se un domani si riesce a sviluppare una piattaforma che riesce ad avere gli open data, no? E infatti la Windows avevano cercato in una fase di avere gli open data direttamente creati in una struttura tipo similare a quella di Google Map, e chiaramente a quel punto li può stendere, perché la quantità dei dati, diciamo, teoricamente...
Diciamo adesso che ho OpenStreetMap, mm-hmm, che tenta di fare questa cosa, però ancora non arriva a quel livello.
Non riesce ad arrivare a quel livello.
La grafica, che come funziona, è molto più arretrata.
Quindi OpenStreetMap però lo usa i...
Sì, è open source completamente.
Ma cioè, se io ho i dati della circolazione degli autobus in tempo reale, perché questo vuol dire gli open data.
Questo non lo so.
Perché quello è il discorso. Cioè se un altro... sistema, ok, ma avere l'open data vuol dire che diciamo alcuni dati, per esempio i dati del consumo elettrico, per fare un esempio, no? O i dati appunto dell'inquinamento, o i dati della circolazione dei treni, degli aerei, delle cose, vuol dire che lui li assorbe in tempo reale, per cui tu hai un Google Map in cui vedi l'aereo che si muove, no? Attualmente ci sono delle applicazioni, qualcuno di voi le avrà sicuramente avute, che tu ti scarichi l'applicazione e vedi il volo AZ254 dove sta, no? Che, no, lo vedi, no? Sta, dove sta? Sei arrivato? Oh no, Dio, è crollato, non sta. è arrivato, sta in Corsica, no, lo vedi. Perché lo vedi? Perché quel dato è un dato open data, mica è fatto da una compagnia, è un dato open data che viene assorbito da quel determinato programma che fa solamente quella funzione, d'accordo? Ora, io non so, può essere ignoranza o per altro, non abbiamo un Google che fa intervenire questo tipo di dati, no? Che sono degli effettivi open data. A volte fa dei trucchi, e sono dei trucchi meravigliosi a saperli, ma lo fa attraverso degli strani ragionamenti, uno stranissimo circuito che è molto interessante da capire come cortocircuitano. Per esempio, come voi tutti sapete, Google Map vi dà delle informazioni sul traffico. Lo sapete che vi date le informazioni sul traffico. E a un certo punto io mi sono chiesto, ma come fa a darvi delle informazioni del traffico? Legge gli open data dell'ACI? Legge gli open data del Comune di Roma? No, lo fa attraverso questo strano cortocircuito. Vede, e quindi siccome noi siamo di tutti, volenti o non volenti, mappati, cioè nell'attimo che noi abbiamo questo telefonino in tasca, no? Anche se noi non rendiamo la nostra posizione, diciamo, nota a sé, in realtà Google è nota la posizione. Sia che noi lo vogliamo, sia che noi non lo vogliamo. Cioè nell'attimo in cui noi ci siamo interloggati a Google, tutti noi siamo interloggati a Google perché ci scordiamo di sloggarci, quello vede che ci sono tante macchine, tanti dispositivi fermi sotto Corso Francia. Da quello fa apparire la cosa rossa, così fa. Non fa perché c'ha le telecamere dell'ACI, quindi lo fa attraverso un... Pensa a quello che si è inventato sta cosa, pazzesco, se ci pensi, no? Pazzesco. E quindi ti dà delle informazioni decisive, perché le informazioni vanno al sistema, perché tu le chiedi la strada, normalmente ti dice per andare, a Loggiata di far Corso Francia, invece ti dice no, vai sul raccordo, perché quello sa che quello c'è traffico, se ci pensi è una cosa pazzesca. D'accordo? Ora, detto questo...
La cosa non non riuscito a capire, magari
qualcuno lo magari, sa. Ma non la sappiamo.
Gli orari dei trasporti pubblici.
Quelli evidentemente li prenderiamo open data.
Quelli
li legge via open data. Per forza li legge via open data.
Se non mi sbaglio dovreste dirlo, tipo dati presi da.
Sì.
Potete provare. Do per scontato che quelli li assorba come open data. Quindi alcune cose forse le assorbe, altre no, probabilmente. Do per scontato degli orari, però potrebbe anche darsi che faccia un altro ragionamento. Io lo darei per scontato, però fonte ATAC gli deriva da... È il caso in cui sbaglia però Google. Invece sul traffico non sbaglia quasi mai perché...
Infatti, ad esempio, non lo so, tipo, l'ultima volta sono stato a Milano, ho provato a usare l'app di Google Maps e non funzionava.
Non funzionava?
Non funzionava bene, cioè devo andare dal punto A al punto B, cioè fare un giro, la linea diretta.
Dei mezzi pubblici, dei mezzi pubblici.
Quindi magari col fatto che sono informazioni esterne
certo, utilizzate. Certo, non riesce a... A Roma invece quello funziona abbastanza bene, stranamente.
No, per quello io me lo chiedevo. Perché dipende dalla città in cui vai. Per esempio, ultimamente a Tel Aviv, addirittura ti fa vedere il cursore dell'autobus che si sposta, perché si vede che loro mettono in tempo reale i dati della posizione dell'autobus. Quindi tu c'è proprio l'autobus che si sposta. Quindi in modo quanto è avanzata, quello quindi si deve avere a che fare con i dati.
Comunque sono open data, derivano da dati che mette a disposizione l'azienda, a quanto io credo. Ora qua c'è un tuo approfondimento di cui sicuramente tu non ricorderai nulla. Ah, te lo ricordi? Allora ci racconti, perché io non mi ricordo nulla, cioè non mi ricordo, l'ho messo perché era interessante, ma che cosa fosse non lo ricordo.
No, fondamentalmente in due parole parlavo di come diciamo la mente umana e il computer ragionano in modo diametralmente opposto e quindi c'è questa relazione tra il mondo informatico e il caos, cioè appunto come diciamo prima, se facendo sempre l'esempio del database, se noi non mettiamo delle unità omogenee, anche se magari per noi ha un senso, se non lo mettiamo nel sistema formalizzato del database, il computer ci dà errore e non riesce a leggerlo. Allo stesso modo, per esempio facevo l'esempio del mio desktop, per me quello è caos, l'ho chiamato perché non riesco a formalizzarlo, comunque non riesco a leggerlo immediatamente. Invece per lui, per il computer, visto che siamo nel mondo formalizzato del computer, sa che ci sono tot file JPEG, tot cartelle, pesano tot, insomma è un mondo formalizzato. E sempre dal libro di Mario Carpo, lui faceva una riflessione, si chiama The Second Digital Turn, su come gli strumenti informatici abbiano in realtà cambiato anche il nostro modo di percepire la realtà e di pensare. E faceva l'esempio dell'archivio, appunto. Diceva, è una segretaria che negli anni 70 doveva organizzare un archivio, ad esempio solo delle comunicazioni della posta, doveva utilizzare delle categorie, o temporali, o del mittente e destinatario, certo. Insomma doveva organizzarlo in un modo, come sono organizzati gli archivi cartacei, no? Nei ministeri oppure certo. Negli uffici. Da quando invece è apparso Gmail, noi sappiamo che la nostra casella di posta può essere completamente disordinata, perché basta ricercare per parole chiave o per
mittente o
per data e sappiamo che anche una mail di 5 anni fa io la posso ritrovare. E quindi lui spiega le conseguenze che il modo di agire informatico anche sul proprio nostro modo di pensare, che è questa fondamentalmente la seconda digital turn. La prima ha cambiato il nostro modo di fare, ci ha dato gli strumenti che è questa almeno la tesi del suo libro. E invece la seconda, noi siamo talmente dentro questi strumenti che cambiano proprio il modo di pensare
Di
e di rapportarci con gli strumenti, ma proprio anche con la realtà. e lui ovviamente spingeva questo ragionamento all'inverosimile dicendo pensate un domani quando degli elementi nello spazio saranno tutti quanti collegati, ma già lo facciamo in realtà, il cellulare appunto noi sappiamo e quando non lo troviamo più lo possiamo ricercare con la posizione, e quindi lui immaginava questo quando questo ragionamento si potrà interfacciare anche nel mondo fisico, quindi anche quando tutti quanti i nostri dispositivi analogici o digitali potranno essere ritrovati, ricercati nello spazio. E quindi insomma era un ragionamento abbastanza interessante.
Diciamo, io non ho mai usato questa terminologia, ma la terminologia è interessante, perché dà una categoria logica abbastanza importante e funziona molto bene per gli architetti. Gli architetti sono perfetti da questo punto di vista, cioè sono gli architetti, usando questa terminologia del primo digital turn, e cioè sono gli architetti che utilizzano il computer per rendere reali anche dei sogni molto avanzati, se volete, ma il computer in realtà concretizza quei sogni che già sono preesistenti. E invece c'è gli architetti della seconda generazione che invece pensano proprio direttamente con i nuovi strumenti, cioè Gehry non utilizza il diagramma per progettare, non utilizza il modello da questo punto di vista per progettare, perché sono fuori dalla sua, diciamo, esperienza. Quindi utilizzando questa terminologia, che è una terminologia che è abbastanza funzionale, c'è un primo livello in cui sicuramente c'è un discorso di potenziamento anche estremo degli strumenti, e quindi è, diciamo, una modalità di agire, no? Quella definita modalità di agire, e una seconda che invece è una modalità di pensare, e che è diversa dall'agire, perché tu pensi all'interno delle potenzialità del nuovo strumento, no? E questa è una cosa che nel nostro piccolo vi voglio dimostrare con questo piccolissimo esempio, che è un esempio banale di la sua bellezza e la sua estrema banalità, ma da un certo punto di vista è proprio interessante per la sua estrema banalità. Dunque, dov'è? Eccolo, è qua. Allora, questa foto è simbolica, no? Perché è simbolica? Perché rappresenta proprio esattamente una modalità, comunque diciamo diversa, e in qualche maniera che rappresenta una maniera diversa di operare. La scena è molto semplice, la scena è il treno che corre, io vedo una cosa molto interessante, vedo una torre in un paesaggio, diciamo in una cava enorme, in questa cava enorme c'è soltanto sta torre, e io non faccio in tempo, ovviamente non ho nessuna maniera non ho il tempo di fotografare la torre, e quindi l'unica cosa
Dov'è?
È nel sud, nella zona in campagna, da qualche parte in campagna, e allora diciamo non ho tempo di fotografare la torre, ma mi viene in mente di scattare una foto qualunque. Perché scatto una foto qualunque? Esattamente, perché dopo io so che geolocalizzo la foto, cosa che poi ho fatto realmente, anche se la foto non ha niente a che vedere con il posto, siccome la foto è geolocalizzata, io attraverso la geolocalizzazione della foto ritorno a capire dove ero lungo il treno, e quindi mi vado a vedere la torre, cosa che ho fatto, diciamo, realmente, ma non c'è niente di che. Però la cosa interessante è questo, il fatto che acquisendo, diciamo, degli strumenti nuovi, tu cominci anche a pensare in maniera diversa. E noi siamo dei vecchi, e anche voi siete relativamente dei vecchi, perché siccome l'accelerazione è fortissima, voi non avete videochattato con i vostri nonni all'età di un mese, d'accordo? Non avete questo imprinting. Invece i bambini di oggi videochattano con i propri nonni all'età di un mese. Quindi, diciamo, è già un'altra fase rispetto alla vostra. Quindi immaginate diciamo, che cosa ovviamente succede nella modifica di alcune, diciamo, strutture del pensare. Allora, dunque, questa parte è una parte che è propedeutica alla lezione, alle lezioni successive, perché noi su questo poi stiamo costruendo sostanzialmente una tappa di avvicinamento al BIM. Per cui se uno non capisce che è un database, se uno non capisce che è un modello, se non capisce uno spreadsheet, è lui che stava a discutere del BIM. Lo capiamo per parti, questo è il nostro diciamo approccio. E questo tipo di argomentazioni ricade nel capitolo modello del vostro diciamo libro, e anche a questo link, che magari conviene cominciare a leggersi per, diciamo, per rafforzare per iscritto queste cose. Allora, mi sembra che abbiamo fatto il lavoro che dovevamo compiere oggi, abbiamo percorso un arco in qualche maniera significativo su delle cose interconnesse tra loro e che comunque sono, diciamo, fondamentali almeno da conoscere nella terminologia e nel concetto, sono, diciamo, delle classiche domande che vengono fatte nell'esame orale, perché anche la conoscenza di questi termini, di questi, diciamo, modo corretto di esprimerci sembra indispensabile. Va bene? Ok? Allora, la prossima lezione è venerdì, venite con i computer e viene